come ospite mi è d'obbligo ringraziare, grazie dell'invito. Non cascherò nella tentazione di parlare della storia della rappresentanza e della democrazia rappresentativa e del referendum, che è un tema molto affascinante, ma temo che non sia affrontabile in pochi minuti e non può essere risolto neanche per etichette. Devo dire che il mio giudizio su questa proposta di legge costituzionale è fortemente critico, e benché io apprezzi l'esigenza di rimettere in piedi la nostra democrazia, direi che il primo passo sarebbe rimettere in piedi le regole parlamentari del procedimento legislativo, che non è colpa di questo governo aver progressivamente sgretolato, ma diciamo che questo governo ha raggiunto il climax. Per cui non sarebbe male ripristinare qualcosa dei meccanismi parlamentari, il che naturalmente porterebbe anche a affrontare il problema delle leggi elettorali, che sono indubbiamente un grosso problema. Però non è di questo che si parla oggi. Si parla di questa proposta di introdurre un referendum propositivo che, di fronte all'autore, è stato presentato come un intervento con parsimonia sull'assetto istituzionale, un'operazione chirurgica. Sì, capisco, anche asportare il cuore è un intervento puntuale chirurgico, però è fatale. Non è detto che modificando un articolo invece di 42 si lasci il tessuto della Costituzione in piedi. Non è così. Questo è un abbaglio, è un vero abbaglio. Mina al cuore del sistema, no, questo non lo posso dire. Diciamo che crea un pasticcio che è difficile da gestire. E cerco di spiegare perché. Qualcuno avrà nella memoria che cos'è successo in California con la Proposition 13, cioè il referendum del 78, che ha portato all'1% la tassazione massima sulla proprietà immobiliare e introdotto la legge per cui qualsiasi aumento di qualsiasi imposta doveva essere approvata da qualsiasi assemblea, da quella statale a quella comunale, con la maggioranza dei 2/3. È finito il sistema della scuola pubblica californiana, che era considerato il migliore del mondo. È finito il welfare. È una decisione popolare, rappresentava il consenso reale dei cittadini? Sicuramente rappresentava il consenso dei vinaioli californiani e dei grandi proprietari terrieri che hanno finanziato il referendum e ottenuto uno splendido risultato. Di che cosa stiamo parlando? Quando noi parliamo del consenso reale dei cittadini, parliamo di nulla. Va tutto dimostrato. Qual è il consenso, che non è premere un tasto e neanche mettere una scheda, ma è un ragionamento che ha senso. Ragionando sulla Brexit dovremmo aver capito che certe cose bisogna maneggiarle con molta cura. Notate che dalla proposta di legge costituzionale si capisce con grande meraviglia che il referendum propositivo non ha i limiti propri del referendum abrogativo. Può anche riguardare le tasse e gli accordi internazionali. Immaginate che cosa vuol dire mettere in mano a alcuni costruttori del consenso popolare, uso volutamente una metafora, l'arma di dire: cittadini, andiamo a votare per abbassare le tasse. È una bellissima cosa. Chi ne pagherà le conseguenze? Lo sapremo tra poco. E vi faccio notare un'altra cosa, che il quesito chiaro del referendum è un bluff. Il requisito omogeneo del referendum è un bluff. Il referendum, così come è costruito dalla proposta, parte con un quesito duplice, che forse non ci si è accorti, perché c'è l'obbligo della copertura finanziaria. Allora, se io voglio distruggere il reddito di cittadinanza, non faccio un referendum sul reddito di cittadinanza, faccio un referendum per abbassare le tasse del 10%, flat tax del 10%, dove va a recuperare i soldi sul capitolo di spesa del reddito di cittadinanza. Dov'è l'omogeneità del quesito? Se io comincio a dire togliamo il finanziamento ai caccia F-35, voto subito sì, giusto perché sia chiaro, questa è solo la copertura finanziaria di un altro pezzo di legge su cui magari io avrei un po' più di esitazione. Vedete, è scritto così la legge sul referendum e io sto indicando soltanto alcune possibili petardi che la mia malata fantasia vede sul percorso, gli usi di questo referendum, che sono ovviamente molto diversi dai buoni propositi che avranno sicuramente i promotori. E così anche per gli impegni internazionali. Ho sentito dire, ma gli impegni internazionali sono coperti dal 117 primo comma, che è uno dei principi costituzionali che resiste al referendum. Balle, perché nel 117 primo comma non c'è scritto che si possono denunciare i trattati. Per denunciare i trattati è una prerogativa della sovranità degli Stati, e dove c'è una legge che eseguisce i trattati la si abroga. Voi capite, stiamo aprendo delle porte enormi al potere referendario. Ora può essere che si sia d'accordo ad aprire queste porte, perché la democrazia è bella e il consenso, il vero consenso reale della gente, deve avere un veicolo, ma io voglio solo indicare quelli che sono le spettacolari conseguenze di introdurre una macchina del genere. Si crea un nuovo meccanismo, un nuovo procedimento legislativo alternativo e conflittuale con quello parlamentare. Attenzione, perché anche questo mi fa preoccupare moltissimo per quanto riguarda le conseguenze. Se noi avessimo un sistema certificato per capire qual è il reale consenso della gente, tutto sarebbe bellissimo. Ma noi invece abbiamo un meccanismo che porta 500.000 elettori a dare il mandato a un piccolo gruppo di promotori, per cui sono i rappresentanti di un manipolo. 500.000 elettori eleggono due senatori, credo più o meno, no? Più o meno. Poi se si riducono, perché cosa rappresentano? Stiamo dando al corpo elettorale di due senatori un potere di delegare un comitato di promotori che apre una trattativa col Parlamento. Col Parlamento. Un gruppo di signore che tratta col Parlamento. Questo sarebbe la democrazia? Questa è l'elite messa in potere, una piccola castina messa in potere. E questa trattativa come si conclude? Quale certificazione abbiamo? Quali controlli abbiamo sulle partite che si scambiano in questa trattativa? Io trovo mostruoso questo meccanismo, caro Ministro. Che parta dal nobile scopo di avere il consenso, il vero e reale consenso della popolazione, mi piace. Ma l'arrivo mi preoccupa anche perché il senso del messaggio io lo trovo leggermente turpe. Allora, la democrazia rappresentativa non si basa sulla casta che vota con meccanismo elettronico le leggi, ma si basa, perché questo è quello che avrebbero dovuto studiare tutti coloro che si occupano di queste cose, sul valore intrinseco del procedimento legislativo, la pubblicità del dibattito maggioranza-opposizione, la mediazione, il conflitto di interessi. La democrazia si basa sul conflitto di interessi e la sede spettacolare di questo conflitto è il Parlamento, e per questo io sono molto preoccupato dell'abrogazione delle procedure legislative, di approvazione delle leggi. Lo dico veramente, questo mi sembra veramente un insulto alla democrazia, e non mi interessa chi sia il colpevole, mi interessa il risultato. Noi stiamo facendo sparire il valore intrinseco della legge e del suo procedimento, che è la mediazione, e questa cosa orribile che tanto non piace, che è il compromesso. La legge è un compromesso, necessariamente. Dall'altra parte abbiamo un comitato di persone che portano avanti un'altra legge. Questa legge è frutto di che cosa? E si contrappone al procedimento legislativo in nome di che cosa? Sono i valori certificati da questo gruppo di interesse di mediatori, di rappresentanti, di costruttori di consenso? E questo poi porta a uno scontro tra due leggi e a un referendum che produce un voto sì e no sulla legge. Abbiamo eliminato in radice quello che è il frutto buono della democrazia rappresentativa, cioè il dibattito, e lo sostituiamo con la polarizzazione della società, favorevoli o contrari. Poi naturalmente si potrà dire che questo è preceduto da un ampio, come si dice nei consigli di facoltà, ampio e informato dibattito, che la stampa sicuramente si divertirà moltissimo a questa partita favorevoli o contrari, ma questa non è la democrazia, mi dispiace. Non è la democrazia nel senso del consenso della gente. Il consenso della gente implica dibattito. Ho capito che questo dibattito si può svolgere di fronte alla campagna elettorale, ma questa contrapposizione tra favorevoli e contrari toglie qualsiasi mediazione, che è il frutto del procedimento legislativo. Abbiamo due canali per raggiungere lo stesso risultato. Nell'uno gli interessi, i valori non negoziabili, non avete mai sentito questa cosa, che i valori non negoziabili vengono portati per forza popolare al referendum, per l'altro invece la negoziazione parlamentare porta naturalmente a una disciplina più concertata, di compromesso. Ma naturalmente sarà diversa, e allora a questo punto i promotori dice no, perché i miei valori non sono negoziabili. Detta per la parentesi, chi dice questa cosa andrebbe estradato dalla Repubblica Italiana, che è uno Stato pluralista dove i valori non negoziabili non esistono, punto. Allora invece questo tende a radicalizzare il dibattito, e questo io trovo che sia enormemente pericoloso, tanto più che non si consente neanche alla gente di dire rifiuto questo gioco. Vi confesserò pubblicamente, anche se il voto è segreto, ma l'astensione no, che io sulle trivelle mi sono astenuto, mi sono informato, ho telefonato ai funzionari regionali, ho telefonato a gente che sapeva, e alla fine non ho capito che cosa avrei voluto. Posso astenermi di fronte alla mia colpevole ignoranza? O sono obbligato ad andare a votare sì e no, facendo il gioco di quelli che hanno deciso di rappresentare il vero consenso della società? No, mi sembra veramente che questo non sia accettabile. Un'ultima cosa, per me rendo conto che la sto facendo lunga, ma io purtroppo sono fatto così, poi mi faccio prendere dalla fuga.
Flusso di coscienza.
Dalla fuga. La fuga è scritta qui. C'è una confusione finale che io non riesco bene a capire. Allora, una cosa mi ha risolto il ministro, ha detto, ma la legge fatta con referendum è una legge qualsiasi. Non è pacifico questo, Non è pacifico. No? Esistono le leggi rinforzate che non sono leggi qualsiasi. Per cui questa legge che esce dal referendum, che il giorno dopo possa essere abrogata dal Parlamento, benché il Parlamento non abbia potuto portare avanti la sua legge, che cosa fa? Il Parlamento propone la legge, i promotori dicono no, mi piace, facciamo un referendum, il referendum passa, il Parlamento dice rifaccio la mia legge e te la abrogo.
Tu sei il 25%.
Ma questa sarebbe la
Costituzione. E io sono la maggioranza.
Domando, questo sarebbe l'ordine costituzionale? Perché questo è l'obiettivo di una legge costituzionale, dare un ordine alla cosa. E poi c'è un'altra cosa che veramente mi incuriosisce. Tra l'altro ci sono dei riferimenti interni ai commi dell'articolo 71 che sono sbagliati. Si cita un 71 quarto comma, ma quantomeno mi sembra che sia un riferimento sbagliato. Ma queste sono cavolate di piccoli giuristi che passano il tempo con queste cose. Quello che mi sorprende è la costruzione di un meccanismo di cui non capisco il senso. Allora, i promotori raccolgono 200.000 firme. A questo punto la Corte fa un giudizio di ammissibilità, tutto da costruire, ma per carità, tutto il giudizio della Corte è stato costruito nel tempo, questo non mi scandalizza. A questo punto dice è ammissibile, parte la raccolta delle altre 300.000 firme, ci metteranno un po' di tempo. Poi finalmente presentano il disegno di legge e entro 18 mesi questo indice provoca il referendum. Saranno passati 2 anni dalla sentenza della Corte, non ci sono altri giudizi di ammissibilità. Tutto quello che si è prodotto nel mondo in quei 2 anni non è più giudicato compatibile o non compatibile col quesito referendario. Ve lo segnalo perché secondo me è una cosa che non sta tanto in piedi, no? Perché indebolisce anche la legge finale, che è contestabile rispetto alle ragioni. Ci possono essere impegni internazionali, impegni comunitari, un sacco di cose che possono intervenire e che cambiano. Poi non mi è ben chiaro tutto quello che succede di questa legge approvata del referendum, ma queste sono quisquilie, no? È rinviabile il Presidente della Repubblica o no? Il Presidente della Repubblica alla fine potrebbe rinviare la legge approvata con referendum, ma io capisco, non se lo sognerebbe neanche, salvo che, ma sono tutte ipotesi che bisognerebbe in qualche modo calcolare come ipotesi per vedere come
fai
poi...
un pezzo di finanziaria.
E poi resta la questione dell'organo terzo, che è bello avere in Costituzione che venga nominato l'organo terzo, mi piace, potremmo chiamarlo terzino, è ancora più carino. E questo organo terzo che poi finisce con essere oggetto di una legge, a cui si, una legge che non si capisce perché è approvata con maggioranza assoluta, perché ci sono 2 leggi in Costituzione approvate attualmente con maggioranza assoluta e sono 2 leggi organiche approvate a maggioranza assoluta per porle a riparo dalle deroghe continue della legislazione di infrastrutture, ma questo non è il caso di questa legge, forse si doveva approvare con una maggioranza più cospicua se si voleva garantire la terzietà, ma tutta una serie di questioni fondamentali è rinviata a questa legge di attuazione, per cui la chiarezza e univocità del quesito referendario che si proporrà, perché penso che qualcuno raccoglierà le firme contro questa riforma, sarà tutta da vedere, perché molti margini di questa riforma sono ancora del tutto indefiniti. Ho finito, mi ringrazio.